La voce di Venezia vi presenta Mondo Creativo. In studio Mattia Cagalli e Tony Marra.
Benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia, speciale Halloween, come l'anno scorso in compagnia di Tony Marra.
Ciao a tutti.
Analizzeremo un po' di film, quest'anno 4, e possiamo considerarli dei suggerimenti, dei consigli, se non li avrete visti, e invece se li avete visti, magari è l'occasione per riscoprirli proprio nella notte delle streghe. Allora, Tony, abbiamo fatto un mix di robe, delle cose abbastanza, diciamo, serie a delle cazzatone geniali che vanno dagli anni 70 agli anni 80 ai primi 90. Partiamo con il tuo, visto che facciamo così, andiamo direttamente e semplicemente in ordine cronologico.
Sì, è meglio in ordine cronologico, poi deciderete voi. Allora, io, a me piacciono molto i film horror, li trovo molto divertenti, perché comunque, cioè, riesco ad astrarmi abbastanza bene dalle vicende che mostrano, anche se possono essere turbolente. Non sono mai stato, neanche quando ero bambino, un ragazzino particolarmente sensibile alle scene forti. Dunque, li ho visti fin da bambino. Anzi, il primo film, tra parentesi, del quale io ricordo, è proprio un horror, intorno ai 3 anni. Allora, qui partiamo, abbiamo scelto 4 film anche abbastanza diversi tra di loro. E il primo, diciamo che quello più serio di tutti, è Leonor di Louis Buñuel, di Juan Luis Buñuel, non Luis Buñuel, sarebbe il figlio del più famoso Luis Buñuel, è del 1975. Leonor, tratto da un racconto di Ludwig Tieck, con Michel Piccoli, Lee Buhlmann e Ornella Muti. Allora, questo film è uscito nel 75, ma è sparito per molti anni, praticamente non c'era più modo di vederlo fino al 2017, che è uscito per la Sinistra Film, grande casa italiana che ha rimesso in circolo un sacco di film praticamente spariti. Ora, la cosa bella è che questo film l'hanno spacciato come un film del padre. E infatti io me ne sono accorto dopo che non era un film suo. Allora, Buñuel, io ho quasi tutto, mi mancano solo 4-5 titoli. Esce questo coso qui, vedo il nome di Buñuel scritto sopra, io non me lo ricordavo onestamente. Però vado a leggere dietro che cosa c'è scritto, e qua dice: ispirato al racconto di Ludwig Tieck, Leonore è una delle opere migliori e più sfuggenti di Louis Buñuel. Cioè, non ci mettono il Juan davanti, e proprio sotto scrivono a caratteri cubitali: riportata finalmente alla luce una delle opere migliori di Buñuel. Che cavolo, cioè, cavolo, io non l'avevo mai sentito. Vabbè, mi sarà sfuggito. Sai, cioè, le biografie a volte le leggi molti anni prima e non ti ricordi tutto. Il film, per me, lo vedo, è un gran bel film, ma poi subito dopo mi accorgo, poco dopo, che non ho visto un film di lui, ma del figlio. Questo Juan Luis ha lavorato soprattutto con la televisione, dunque ecco perché è un autore poco conosciuto. Ha fatto solo 4 lungometraggi, questo qui credo che sia anche l'ultimo che ha fatto. Tra parentesi, è una coproduzione tra Italia, Spagna e Francia, e hanno collaborato con la colonna sonora e di Morricone, niente da dire, no, un'ottima colonna sonora, e c'è anche la fotografia del grande Tovoli, che è uno dei più grandi direttori della fotografia ancora vivente, che ha avuto probabilmente però il suo apice tra gli anni 60 e 80. È famosissimo soprattutto per la fotografia di Suspiria e Argento, che è considerata una delle sue opere migliori. Di cosa parla Leonor? Tecnicamente è un film di vampiri. C'è questo personaggio principale che è Michel Piccoli, che ama tantissimo sua moglie Leonor, interpretata da Lee Buhlmann, che muore cadendo da cavallo. Lui è disperato perché praticamente lui viveva in funzione della moglie, l'adorava in tutto e per tutto. Infatti, la prima cosa che fa è gli ammazza il cavallo che lo reputa responsabile. Ecco, la ragazza purtroppo muore perché le ferite sono troppo profonde e lui non si dà pace. Si mette in lutto, come si usava all'epoca, è ambientato in non ben precisato medioevo, però a pochi anni dallo scoppio della peste nera, che poi tornerà sulla parte finale. Si mette in lutto per un anno, come era, però la mattina stessa che finisce il lutto, decide di riprendere moglie perché ha paura della solitudine, proprio praticamente solo. Si capisce benissimo, un uomo non deve stare solo, e cos'è. Dunque sposa la giovanissima Ornella Muti, una ragazza appena arrivata a età da marito, forse sui 17-18 anni, dunque molto, molto più giovane di lui, e si sposa e fa due figli, però continua a non dimenticare la sua prima moglie, va continuamente sulla tomba, e nonostante tecnicamente lui dovrebbe essere felice, ha una bella moglie molto giovane, due figli, è ricco, ha un bel castello, però non ce la fa e alla fine cede e prega il demonio sul ponte del diavolo di farla ritornare in vita e il demonio lo accontenta e questa qui improvvisamente torna in vita. La porta, la prende lui tutto contento, la porta a casa e la prima cosa che fa è ammazza la sua vecchia, la personaggio di Ornella Muti e occulta i cadaveri in un pozzo e dicendo a tutti: questa è la vostra nuova padrona, non fate domande. Allora, sembrerebbe al momento che lui è contento, non gli frega di niente e di nessun altro, però quella che è tornata in vita non è esattamente la moglie e viene specificato praticamente. Lei dice sempre che ha freddo, ha freddo, e dopo un po' scopriamo che lei per sopravvivere ha bisogno di sangue, ma più per sopravvivere ne ha bisogno per non sentire dolore. Cioè, e comincia a uccidere le bambine intorno al palazzo, e lui lo scopre, ma invece di denunciarla, di distruggerla, addirittura gli dà una mano, e gli dà in pasto la sua servitù. La difende quando quelli del villaggio scoprono che era lei a uccidere i bambini e uccide addirittura alcuni del villaggio per difenderla. Perché praticamente è totalmente cieco da questo suo amore incondizionato per sua moglie. Sta cosa ovviamente lo porterà alla rovina. Poi sulla parte finale, queste modie di persone che muoiono per mano di Leonor, che ha bisogno continuamente di sangue, e i morti della peste nera, che arriva anche qui, prima se n'era parlato e stava in lontananza, e alla fine non ha più importanza per cosa si muore. Muoiono praticamente tutti e chi si salva tende ad andare via. Dunque c'è un'atmosfera mortuaria all'ennesima potenza. Allora, il fatto che questo sia fatto da Buñuel, da qui un po' si vede, c'è un po' di surrealismo. Buñuel è uno dei amico anche di Dalì, il padre, intendo, era un surrealista, è una diciamo, delle chiavi, cavalli di battaglia. Il surrealismo era il cosiddetto amour fou, che è stato anche nel quale si è parlato anche Breton, lo scrittore, che è uno dei fondatori del surrealismo in un suo famoso racconto che si chiama appunto intitolato L'amour fou. L'amour fou non è facilissimo da tradurre, tecnicamente in italiano viene tradotto molto spesso come amor folle, ma non rende perfettamente l'idea di quello che è veramente una forza che è incondizionata e che ti porta a fare una qualsiasi cosa in nome di questo amore. E infatti è proprio quello lì che fa Richard, che non seppur di non riperdere nuovamente l'oggetto del suo amore, del suo amor fu, si gira dall'altra parte quando succedono le cose peggiori. Il film, allora, il film è fantastico, è tecnicamente tratta di temi fantastici, c'è il tema del vampirismo, ma c'è una particolarità. Io credo per la prima volta, se escludiamo alcuni film, alcuni thriller, però non parliamo di film dove c'è l'elemento fantastico, è totalmente realistico. Cioè, è veramente come se il diavolo, il vampirismo fossero una cosa, il ritorno dei non morti, perché lei ritorna praticamente proprio viva. Non ci sono tutte le cavolate, la croce, il sole, l'aglio, queste cose qui. Lei torna in vita e ha bisogno di sangue, non ha neanche i canini e cose di questo tipo. Dunque è totalmente realistico e questa cosa è veramente straniante da questo punto di vista, perché non ti rendi conto che non stai a vedere il classico film su Dracula. Il dolore dei personaggi tu lo senti. Cioè, Lee Burman, che è una grandissima attrice, ricordiamo una delle muse di Bergman, cioè quando lei fa il primo omicidio della bambina, che l'avvicina, gli racconta questa favola, che è una favola che in realtà è la sua favola, cioè di questa persona che torna dalla morte, sente questo freddo, questo dolore, ed è terribile, e l'unico modo che deve fare è: ho bisogno del sangue, del tuo sangue, e uccide la bambina. Non c'è sangue, cioè non si vede sangue, ovviamente, non è uno slasher. Però veramente c'è lei che racconta questa fiaba macabra, è un momento di grande trasporto, è diretta veramente molto bene. È un peccato che il Juan Buñuel Junior non abbia continuato, perché il film è veramente notevole. Non credo sia andato molto bene, tanto da spadire per giusto quei 30 annetti, e non se ne è più parlato. È un film che veramente mi ha colpito molto. E non ti dà sensazioni positive, eh? Cioè veramente il senso di morte è veramente oppressivo, praticamente tu lo vedi da subito. Però, vabbè, questa è una cosa mia, io mi diverto quando il film ti dà delle emozioni, cioè non è... Uno associa il divertimento soltanto quando vedi una commedia, una cosa divertente, una cosa avventurosa. Invece io ho sempre concepito il cinema come un divertimento, ma quando mi dà qualcosa, mi tocca certe corde e mi rimane impresso anche in determinate scene. Dunque, da questo punto di vista, lo trovo divertente in maniera, tra molte virgolette, ovviamente, non è che è una cosa che si può ridere, però è un film che mi è piaciuto anche di vedere. Questo è tantissimo quanto il film ti piace rivederlo. È fatto veramente molto bene, e che io sappia si trova soltanto in DVD, se vuoi vederlo piratato da qualche parte. Non credo che ci sia in piattaforme, ma non so in che altro modo trovarlo, però qualche modo, insomma, oggi si trova sempre. Leonora di Juan Luis Buñuel, con musiche di Morricone che sono perfette, danno proprio quel senso, quello che ti vuole dare il film. E questo è quanto.
È incredibile come quasi, come mi capiti spessissimo di scoprire, ah, ma Morricone ha fatto le musiche anche di questo film, cioè ne avrà fatte, boh, credo che neanche lui
No, sì,
sappia.
una cosa incredibile. Pensa, io ho una collezione di quattro. No, di 6 CD, ma qualcuna ci manca, non ci sono proprio tutte. Però sì, ne ha fatte veramente una. È vero che è vissuto molto a lungo, ha cominciato a lavorare molto presto, insomma, ha lavorato, penso, c'è più di 50 anni, insomma, per poco.
Allora, andiamo avanti di 10 anni, 10 anni perché è del 75 il film di Buñuel, se non ricordo male.
Sì, è del 75.
E passiamo al 1985, ma continuiamo a parlare però di non morti, ma lo facciamo con un tono
Scanzonato.
decisamente diverso, più scanzonato, perché volevo parlare di un film che personalmente adoro, lo considero un mio piccolo cult, ma credo di non essere l'unico.
Non
E,
sei l'unico.
esatto, e sto parlando di Reanimator di Stuart Gordon. Stuart Gordon è un regista che in compagnia, in associazione con a un altro autore, Brian Usna, secondo me è stato uno dei pochi a riuscire veramente a portare un po' Lovecraft al cinema. Reanimator, infatti, film d'esordio del 1985, è la trasposizione di un raccontino del 1922 proprio di Lovecraft, che era Herbert West Reanimator. Uno dei racconti, tra l'altro, meno amati proprio da Lovecraft. Ed era nato nelle idee e nelle intenzioni di Gordon come una piccola serie televisiva di 6 episodi. Gordon veniva proprio dalla televisione e dal teatro. L'idea però inizialmente sembrava la TV, la PBS americana sembrava interessata, alla fine non se ne fece nulla e Gordon, che comunque amava l'idea, ha deciso di portare avanti il progetto trasformandolo proprio insieme ad alcuni autori con cui stava lavorando la serie, Dennis Pauli e William Norris, trasforma quello che doveva essere appunto questa serie televisiva di 6 episodi nel suo esordio cinematografico. Reanimator è la storia di un ricercatore, un giovane ricercatore, si chiama Herbert West. Un bravissimo, secondo me, è Jeffrey Combs, non so, non ha fatto tanto altro, ma nel personaggio del rianimatore, secondo me, è letteralmente perfetto, ha la faccia giusta.
Sì, soprattutto ha lavorato molto per la televisione comunque.
Esatto, principalmente per la TV. E interpreta questo ricercatore che inventa un siero che ha la capacità di riportare appunto in vita i morti. Viene espulso dall'università di Zurigo, un po' un novello Frankenstein, e è accusato anche della morte del suo mentore, professor Gruber. Lascia quindi la Svizzera e si rifugia negli Stati Uniti, dove trova ospitalità nello scantinato di un giovane studente della Miskatonic University, altro rimando ovviamente proprio a Lovecraft, la Miskatonic University, è diciamo un'università ricorrente nei racconti, nei romanzi di Lovecraft. E sperimenta, continua in questo scantinato di questo Dan Kane, continua i suoi esperimenti. E lo fa proprio anche sul gatto del suo proprietario di casa e insieme iniziano a risuscitare i cadaveri osteggiati dalla stessa fidanzata proprio di Kane e da un diabolico dottore, dottor Hill, che è docente proprio della Miskatonic University. E secondo me il film è appunto geniale proprio perché sì, è il classico film del Mad Doctor, ma con effetti low budget, inventiva, creatività,
Molto bene, comunque
fatti
fatto molto
molto,
bene.
fatti molto bene e proprio creativi, anche l'idea di cadaveri putrefatti, pezzi di cadavere che vengono rianimati, cioè non solo i corpi interi.
E poi c'è una mitica scena del conlinguo.
Sì.
Ma io guarda, quando l'ho vista ero adolescente, io ho detto, ma davvero stanno facendo questa cosa qui? Cioè, non ci credevo che stavo vedendo una cosa del genere.
No, è veramente quel. Ma non è neanche secondo me una parodia in realtà. È proprio uno splatter
Non scade
ironico.
mai, non scade mai il
Esatto,
parodista,
non
secondo
scade,
me.
non
Non
scade mai.
scade mai.
È sulla soglia. Esatto.
Si mantiene sempre sulla sedia, ma ci riesce bene. E Gordon era un grande artigiano.
Esatto. Tra l'altro in una intervista rilasciata poco prima di morire, che tra l'altro non è neanche venuto a mancare da tanto, Gordon,
Sì, pochi anni
2020,
fa, sì.
fine 2020, vedeva il suo Reanimator proprio come una sorta di Frankenstein, cioè creatore di vita senza una donna, ma anche senza un dio. E sosteneva, poi sai, ogni autore ci vede quello che vuole o vuole infarcire la propria opera di significati, una critica verso laicismo della medicina. Poi, per carità, per me più che altro è un film divertente, visionario. Recitato bene, realizzato sì in economia, ma sinceramente è un prodotto che vale tuttora ed è forse un po' anche figlio di Evil Dead, della casa di Sam Raimi. È su quella linea lì, diciamo.
Infatti, tra parentesi c'è anche una piccola chicchetta con, non so questa qui se la sai, però ne ha parlato proprio in una delle ultime interviste che ha fatto, c'è Caroline Pardi in Gordon, che era la moglie, adesso vedova di Gordon, e ha lavorato in praticamente tutti i suoi film, e praticamente lui la ammazzava sempre, in tutti i film muore. E muore anche male, per esempio, in fondo di fa proprio la fine, che è il suo secondo film, fa proprio una brutta fine. In uno degli ultimi film, prima di morire, si vedeva che era una coppia molto acquiatata, e lei ha detto: però non mi hai ammazzato, ma allora non mi ami più. Un'intervista molto divertente che hanno fatto, erano loro due, sì, e lui, e sì, insomma, si punzecchiamo così, molto molto divertente è
Allora,
stata. Sì. Tra parentesi, lui ha lavorato anche molto in Italia, molti dei suoi film sono stati girati in Italia. Perché poi è entrato nella Factory di Charles Band. Charles Band, che ha creato la sua compagnia di produzione e acquistò la Dino Città, i grossi studi di Dino De Laurentiis che stanno alle porte di Roma, e ci trasferì i suoi, e lì hanno fatto film come Dolls, RoboJocks,
Castle Freaks
Vittoria.
ha fatto in Italia, anche se non ricordo male.
Mi sembra anche Castle Freak e Troll, il primo Troll sono fatti in Italia in quei posti lì. E lui è venuto a lavorare qui da noi, dunque molti dei film in quel periodo, compreso i RoboJocks, che doveva essere uno dei primi film con i robottoni giganti, che ha avuto una storia molto travagliata, ci si vorrebbe fare sulla storia di RoboJax ci si vorrebbe fare un'intera puntata di coso, del podcast. Considera, anni fa, per un sito dove scrivevo, avevo fatto tutte quante le ricerche perché avevo avuto una storia travagliatissima. Però il film, insomma, mi vale.
Tra l'altro, Reanimator c'è una versione Director's Cut che vale la pena e una serie di seguiti, due se non ricordo male, e gli altri film Lovecraftiani che secondo me valgono veramente la pena, sempre di Gordon, c'è From Beyond, Terrore dall'ignoto, che è proprio il film successivo dell'86,
Dagon.
e Dago, anche se ha una, come si dice, degli effetti speciali in digitale che secondo me
Sì, non
rovinano un
c'è
po' la cosa, l'atmosfera.
quel senso di tangibilità, questo sì, però il film è notevole. Dagon è un film che mi è piaciuto molto. Sì,
Esatto, sì,
si
assolutamente.
deve sovrasedere un po', però adesso si fanno in digitale e effettivamente non c'è quel senso di tangibile.
E secondo me il suo comunque capolavoro è Edmond, con un grandissimo William Macy
Che fa
da una sceneggiatura di
il
Mamet,
serial killer,
che
sì.
fa il serial killer, quello è geniale, film del 2005.
Ok.
Cronologicamente tocca a me ancora, no, a te.
Ah, sì, è vero. Allora, vabbè, qui adesso arriviamo proprio all'apoteosi del divertimento. Cioè, questo qui, se state con tanti amici e vi volete divertire ad Halloween, Killer Clowns from Outer Space, proprio il titolo è anche lo stesso in tutto il mondo, è uscito praticamente con questo titolo, i clown assassini dall'oltre spazio. Allora, di che cosa parla? Niente, ci sono gli alieni che ci invadono e ci vogliono utilizzare come cibo. Ma cosa hanno di particolare? E niente, l'astronave è un tendone da circo. Loro sono dei clown. Ma proprio i clown vestiti proprio con i piedoni giganti, il naso finto, le parrucche di qua, c'hanno il ghigno perenne malvagio. Come armi hanno lo spada popcorn o le torte, cioè ti uccidono a tortate che c'è dentro una cosa pazzesca. E poi dopo che ti hanno ucciso sopra ti mettono il ciliegina, ciliegina. No, no. Cioè, veramente, ragazzi, è una cosa, non ci si crede, ma è un film zeppo di idee. Questo qui, c'è la classica piccola cittadina, americana, ci sono gli adolescenti che si infrattano per accoppiarsi in allegria. Arriva la cometa, andiamo a vedere cos'è questa cometa. È un tendone da circo, entrano dentro, ci stanno tutti questi qua. Praticamente sterminano tutta quanta la. Con la pistola che trasforma in bozzoli di zucchero filato, e poi per berle, per mangiare, loro prendono queste cannucce, queste lunghissime, tutte con quei lingoni, e li tirano dentro e li succhiano. C'è una cosa incredibile. C'hanno per spostarsi, hanno questa macchinetta piccola dove dentro c'entrano 27 persone. Escono loro, uccidono le persone con le ombre cinesi, fanno il T-Rex con le ombre delle mani e acchiappano le persone. Ma è una trovata geniale una dietro l'altra. È veramente un film divertentissimo, non ci si crede. È fatto dai fratelli Chiodo, che sono tre fratelli che si occupano in realtà di effetti speciali, e nell'85 hanno fatto questo film. E è diventato un culto, non credo che abbia incassato tantissimo perché insomma un film assolutamente pazzesco, però è diventato veramente di culto. Considerate che questo disco viene venduto anche a cifre abbastanza importanti, ma io non lo vendo perché ci sono troppo affezionato. Loro hanno continuato poi per il resto a occuparsi di effetti speciali. Hanno fatto anche gli effetti, si hanno curato gli effetti speciali anche di alcune puntate dei Simpson, 4-5 puntate hanno fatto, e poi gli altri film, tra l'altro Critters 1 e 2. Nella serie dei Critters oggi viene ricordata anche per essere uno dei film nel quale ha esordito tra Leonardo DiCaprio, in uno della serie dei Critters
Il
esordì.
3 mi pare.
Sì, mi sembra pure a me. È un film assolutamente da vedere, non c'è nient'altro da dire, perché la storia tecnicamente è vista e rivista, una invasione aliena e gli adolescenti la sventano, però è un'idea dietro l'altra. Nello spazio nessuno può mangiare ice cream, cioè gelato, scusatemi, perché si rifaceva alla famosa frase di lancio di Alien: nello spazio nessuno può sentire più urlare, e loro hanno rifatto questa qua. Meravigliosa, anche i trucchi sono bellissimi, i pagliacci sono sia divertenti sia inquietanti, e le teste sono teste animatroniche messe su degli attori, e sono eccezionale. Veramente, vedetelo assolutamente. Questo qui, se siete in tanti, scaricatelo, controllatelo, scaricatelo. Piratatelo e vedete che vi fate un sacco di risate. Dura anche poco, 1 ora e 20. Killer Clowns from Outer Space è il film che fa per voi per questo Halloween in compagnia.
Continuiamo il nostro viaggio cronologico dopo i Killer Clown dello spazio e lo facciamo con altre creature molto particolari e con il film del 1990, seconda opera dello scrittore horror Clive Barker, ed è in Italia conosciuto come Cabal, nel resto del mondo come Nightbreed. Allora, come detto, è il secondo film di Clive Barker, che è famosissimo per
Eraser.
Eraser, e poi ha fatto un terzo film che ammetto di non aver mai visto, è Lord of Illusion del 1995.
Non è male come film,
Non ho proprio zero, mai visto.
però diciamo che dopo il Eraser forse da Clearbacher in quel periodo ci si aspettava un po' di più. Secondo me ha influito il flop di Cabal, però ne parleremo durante il.
Esatto. Allora, Cabal, come hai appena anticipato, è diventato solo con il tempo un film di culto, o comunque un piccolo classico, perché in realtà la sua uscita ha costato 11 milioni, ne incassò solamente 16, ed è da considerarsi decisamente un fallimento. Di cosa parla Cabal? Allora, cercando. È una cosa un po' contorta, per cercare di non fare, senza fare spoiler. È la storia di un ragazzo, un giovane Aaron Bone, e tra l'altro va vista la versione del Director's Cut, perché alcune cose nella versione martoriata dai produttori, di cui Barker non aveva
Final
il montaggio finale, il Final Cut, non si capiscono molte cose, tra cui ad esempio che cosa facesse nella vita il protagonista, che si capisce appunto solo ed esclusivamente nella versione di Director's Cut, cioè che lui è un meccanico, classico meccanico da film, jeans e maglietta bianca, classico bravo ragazzo, non ha grandi doti, non ha grandi doni particolari, però ha una caratteristica, cioè quello di ricordare e di fare sogni molto, molto particolari. Sogni dove vede mostri, creature bizzarre, ad esempio creature con le corna, zanne, che fanno festa o comunque casino, diciamo, in una stranissima città sotterranea conosciuta come Midian. Terrorizzato e anche ossessionato da questi sogni, su consiglio della sua fidanzata Lori, decide di rivolgersi a uno psichiatra, anzi un psicanalista, il professor Decker, che è interpretato dal grandissimo regista David Cronenberg. Il problema, il piccolissimo problema di Aaron è che il psicanalista Decker non è altro che un serial killer, che durante le sedute con il povero Aaron, attraverso l'ipnosi, lo farà quasi convincere di essere l'assassino, l'autore degli efferati omicidi del professore. Ad un certo punto, dopo una di queste sessioni, Aaron si ritrova nella città di Midian e ovviamente scoprirà che messaggio forse adesso un po' usato e abusato, i veri mostri non sono i mostri, ma siamo noi, ed è l'umano. Allora, il film non è secondo me non è un capolavoro assolutamente, e appunto nella versione uscita al cinema purtroppo molte cose non tornano o non si capivano. Però ha un fascino nelle creature, nell'ambientazione, nell'atmosfera che è del tutto particolare. Secondo me è un po' anche questo Lovecraftiano.
Sì, sicuramente.
La città sotterranea ricorda molto qualcosa di Lovecraftiano. L'idea di una profezia, un dottore matto, pazzo, che vuole scoprire la verità su questa città sotterranea. Alcuni riferimenti, anche Becker mette alcuni riferimenti, secondo me, anche abbastanza sociopolitici, cioè un poliziotto, un capo della polizia un po' di nazistica memoria, il redneck, una frase del film che fa dire al personaggio che siano comunisti, mostri o mutanti, super cromosomici del terzo mondo, noi siamo pronti, paladini della libertà. Direi che è abbastanza significativo.
Esemplificativa, certo,
Cioè,
di questa cosa.
significativo. Diciamo che è un po' figlio di quella versione di voler farci empatizzare con con le creature, con quelli che forse una volta sarebbero stati considerati i classici cattivi. È anche vero però che tutti i mostri, tutte le creature della città non sono per forza buoni, cioè ognuno ha la sua personalità, il suo carattere.
Sì,
Quindi,
alla fine sono persone normali,
esatto, non sono altro, sono normali
esatto.
persone. È una comunità con i suoi pregi e i suoi difetti. C'è chi ci ha visto un po' una versione della storia degli omosessuali, perché Baker
È
comunque
dichiarato
dichiarò se
omosessuale, sì.
eravamo. Questo non lo so, sai quelle cose che io sono sempre per i messaggi, se ognuno ci può vedere quello che vuole. Io lo amo per l'atmosfera, per il mondo che è riuscito a creare, che doveva essere il primo di una trilogia che, dati i risultati economici sfortunatissimi al botteghino, non è mai stata portata a termine.
Guarda, io il fatto che sono più grandicello di te mi ricordo perfettamente quando uscì e mi ricordo prima che uscisse, quando ne aveva parlato. Se ne parlò moltissimo, su Chuck fecero proprio uno special, ne parlarono tanto, anche perché comunque lui veniva dal successo mega planetario di Hellraiser, ed è tuttora anche uno scrittore che rivaleggiava con Stephen King a quell'epoca come vendite. Anzi, molti lo consideravano quello che avrebbe preso il posto di Stephen King. Sicuramente come regista ha fatto sicuramente meglio di King, che ha fatto un solo film e lasciamo perdere che cos'era.
Brivido che fa venire il brivido.
Che fa proprio venire i brividi. E addirittura in Italia, Cabal era in copertina nel primo numero di Fangoria Italia. Fangoria e Gorzon erano due riviste famosissime che si occupavano di cinema. Horror e fantastico negli Stati Uniti, e proprio in quegli anni le hanno, per alcuni numeri, ne hanno fatta anche un'edizione italiana. Io mi ricordo, ce l'ho ancora, tra parentesi, il primo numero di Fangoria aveva proprio Nightbreed, perché ancora non era stato deciso il titolo di Damiano in Cabal. E se ne parlava, era così atteso che se ne parlava come il Guerre Stellari del cinema horror, ma veramente, cioè, proprio era. Non è una cosa proprio inventata da me, proprio l'avevano scritto. Le attese erano quelle. 11 milioni di dollari che possono sembrare pochi, uno non lo erano per l'epoca, ma soprattutto non lo erano per il film horror. I film horror hanno sempre avuto una particolarità. Non hanno mai, in questi ultimi anni, si è cominciato a vedere film horror che incassano sopra la media, ma fino a una decina d'anni fa, a eccezione dell'Esorcista, non avevano mai sbancato veramente il botteghino, nel senso che però costavano poco, era questa la loro forza, costavano poco, che ne so, 2, 3, 4, 5 milioni, poi incassavano, quindi avevano successo 30, 40, 50 milioni, addirittura decuplicavano l'investimento, e con un film da 500 milioni, quando lo decuplichi l'investimento, ma probabilmente non c'è manco riuscito Titanic, insomma, con i costi che aveva avuto. Dunque erano considerati degli incassi sicuri. 11 milioni erano comunque tanti, erano sopra la media di un film, e fu un bagno di sangue, ma dovuto molto probabilmente al fatto, quasi sicuramente. Purtroppo Clive Barker non ebbe il final cut e l'hanno rimontato i produttori come volevano loro. Il film, io quando l'ho visto con grandi attese, no, decisamente non mi piacque nella sua versione. Aveva delle belle idee, aveva delle belle atmosfere, però si vedeva che ci mancava qualcosa. Cioè, non andava come a salti. Ci mancava veramente qualcosa.
Sì, sembrava proprio tagliato con l'accetta, secondo me.
Infatti è questo qui il fatto, forse perché i produttori, come spesso purtroppo succede, hanno dato in mano al montatore, monta questo, Però si è creato un grosso fan base, tanto che si sono dati da fare tanti fan a cercare pezzi mancanti a destra e a sinistra nelle videocassette, perché è uscito in più di un'edizione, in copie presentate ai festival, e solo pochi anni fa finalmente si è riuscito a fare una versione come l'aveva voluta il regista. Ammetto di non quella lì, di non averla vista. Tu l'hai vista, insomma, mi hai detto
Sì,
che
secondo
è
me si capisce di più, ha
sì,
senso.
è nettamente migliorativa. È un peccato all'epoca che ha avuto queste problematiche. È vero che il film superava abbondantemente le 2 ore,
Esatto.
e nella versione di Rattata, considera che i film horror di quel periodo lì raramente superavano 1 ora e mezza. Proprio erano pensati uno per i cinema, uno non ci pensa a una cosa del genere, perché puoi fare più spettacoli, cioè meno il film dura, più puoi fare spettacoli e tecnicamente potresti guadagnare un po' di più. I film molto grossi, 3 ore, 3 ore e mezza, e fanno meno spettacoli alla. E i film dell'orrore, basta vederli, insomma, rimanevano sempre intorno all'1 ora e 30. Dico anche, per esempio, Killer Croc from Outer Space, che è di quel periodo lì, dura 1 ora e 20 minuti, titoli di coda compresi, eh? Cioè, dunque, rendiamoci conto, sono film estremamente veloci, non devono annoiare. Era invece, Cabal era un film anche pregno comunque di significati, ci voleva mettere dei significati. Non è peregrina la cosa che si rifacesse la comunità gay. Ricordiamoci che all'epoca ancora i gay, per essere pienamente loro stessi, dovevano stare effettivamente nelle loro comunità. Considera che le prime vere comunità gay nascono proprio negli Stati Uniti. Castro a San Francisco è probabilmente considerata una delle prime comunità gay al mondo, cioè questo un quartiere che piano piano si era popolato soltanto di persone legate al non c'era ancora il mondo LGBT più Q+, si parlava semplicemente di un genetico gay, e che comunque erano separati non direttamente, ma indirettamente da tutto il resto, insomma, avevano i loro locali, le loro vie, palazzi e così via. E non è peregrina questa cosa, considera che non è da comune fare coming out pubblicamente per un personaggio pubblico. Io non credo che neanche lui l'avesse fatta a quell'epoca. Io ho saputo molti anni dopo che era gay, non so se all'epoca avesse fatto il coming out. Molte persone l'hanno fatto soltanto anni dopo. Io mi ricordo anche negli anni '80, Rock Hudson, anche grande attore hollywoodiano, e ha negato fino alla fine di essere gay, e alla fine uscì fuori solo dopo che si beccò l'AIDS, insomma. Comunque, sicuramente è un film da rivedere. Io ho voglia di rivedere la Director's Cut, che sicuramente è migliorativa, perché il film comunque, se nella versione cinematografica non è un film sicuramente riuscito, aveva tanti tanti spunti interessanti.
Tra l'altro, l'altro legame proprio con Guerre Stellari era che l'autore degli effetti speciali era Bob Keane, che ha fatto quelli del Ritorno dello Jedi e anche Alien. È un altro film che io non riesco ad apprezzare, nonostante abbia tentato più volte di guardarlo, cioè Dark Crystal. Lo
Ah,
sa.
sì, dai. No, Dark Crystal onestamente non mi fa impazzire neanche a me. Come voi pupazzi, anche. Sì, neanche a me fa. Io di Oz preferisco altri,
Esatto.
di Henson, scusa. Preferisco altri film, ma Dark Crystal non mi fece impazzire neanche a me.
Esatto.
È diventato un cult, per gli altri. A me, onestamente, no, non mi ha fatto impazzire. Preferisco altri film, infatti, di Oz.
Esatto. E ultima particolarità era che la colonna sonora era di Danny Elfman, famoso compositore di Tim Burton.
Beh, sì, Elfman, insomma, è
Quindi
sempre
effettivamente dietro ci doveva essere una versione horror di Guerre Stellari.
sì, sicuramente le ambizioni erano molto alte.
D'ambizione.
Molto alto. È un peccato, forse i tempi non erano ancora maturi.
Esatto.
L'oro era ancora visto come una cosa per teenager, e dove bastava che incassava qualche decina di milioni di dollari, e poi i grossi incassi si facevano con le VHS.
Esatto. Va bene, se non hai altro da
No,
aggiungere.
penso che abbiamo detto tutto quanto. Comunque sono film tutti quanti che hanno, li abbiamo scelti con una certa cura. Secondo me vanno visti tutti e quattro. Ci sono delle cose veramente. Vi volete divertire, vi volete traumatizzare con Leonora se volete, però insomma sono film che ne valgono la pena e viva Halloween e forza Halloween a tutti se vi piace tanto questa festa. Io lavoro ad Halloween, dunque non vedrò film.
È la nostra seconda, è già passato un anno perché abbiamo
È
fatto lo
già passato un
speciale,
anno,
è
sì.
già passato un anno, abbiamo fatto lo speciale anche l'anno scorso.
Ok.
Allora,
Dobbiamo
ok,
rifarlo anche l'anno prossimo.
esatto, e come il nostro solito vi diamo consigli su eventuali puntate, su qualcosa che volete che parliamo, potete dircelo nei soliti commenti sotto il podcast e con questo vi salutiamo e ci aggiorniamo, ci sentiamo al
Ciao a
prossimo
tutti,
podcast.
alla prossima.
Ciao a
Ciao ciao.
tutti!